nostro costume, apriamo così la rassegna stanca, che ci sta, visto appunto lo stato della mia voce, che non pensavo, cioè, perché finché parli normalmente, ma poi quando ti senti al microfono si sentono di più, no, tutti i piccoli difettucci e le mancanze, però spero che vi possiate accontentare, perché questo abbiamo. Dunque, partiamo con stasera c'è Cattelan che è riuscito nell'impossibile. E poi, suicidio assistito, chi sono Felicetta Maltese e Virginia Fiume? Le disobbedienti che rischiano il carcere. E ancora, Raffaella Mennoia racconta Maria De Filippi, è il filo conduttore della mia vita. Elena Di Cioccio, finalmente lo dico, sono sieropositiva. E ancora, Chiara Ferragni, Sanremo 2024, l'ipotesi c'è, ma le converrebbe davvero? Dentro la piscina Mirabilis di Napoli, set di Mare Fuori, dove tutti vogliono andare. Ah, la scena di Rosa Ricci e Carmine, è effettivamente un setting molto particolare. Dalla strada al palco, il talent garbato di cui avevamo bisogno. Slob o Slick Bob, il taglio di capelli che ha conquistato anche le reali, come Maria Olimpia di Grecia. Katy Perry, omaggio a Kill Bill, perché ha una giacchetta gialla, e quindi questo è una notizia, ok? Va bene. Ma ancora, scusate, mi fanno ridere, trovato il Dalai Lama della Mongolia, come nel film di Keanu Reeves, è un bambino. E ancora, Russia, padre condannato perché la figlia ha fatto un disegno contro la guerra. E qua ci cade il cuore nello stomaco. Nuova Zelanda, la campagna per aiutare i ragazzi a superare la fine di un amore. Oh! Keanu Reeves, abbiamo nominato prima, il mio ultimo momento di beatitudine con Alexandra Grant, il mio tesoro. Oh, Keanu, smettila di essere così carino e gentile. I soliti idioti di nuovo insieme, che è felicità ritrovarsi dopo i nostri problemi. Il politicamente corretto, tutta ipocrisia. Gwyneth Paltrow, l'abbiamo detto, che è immersa nel processo, e poi ancora outfit regali, a più non posso. La figlia di Kim Kardashian, Northwest, 9 anni, avrà il suo brand di beauty, amici e amiche, perché giustamente a 9 anni ti devi preoccupare della tua skin care. Con questa io chiuderei la rassegna stanca, direi che basta. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ci colleghiamo subito con Lia Vegani. Avviato il collegamento, ma Lia Vegani si vede che è indaffarata, e allora facciamoci venire un po' di invidia nei confronti della compagna di Keanu Reeves, o Keanu Reeves, che è questa donna meravigliosa che sta con lui da un po' di anni, credo, un bel po' di anni, con tutte le critiche stupide e alquanto fuori luogo dei media e delle genti, solo perché lui è praticamente Highlander, nel senso che non invecchia, e quindi ok. Lei che ha deciso di sfoggiare un bellissimo caschetto con i suoi capelli naturali, quindi grigi, e ha qualche anno più di lui, allora ovviamente sono state dette le peggio cose, ma... che mondo difficile, amici e amiche, che mondo difficile. In ogni caso, gli hanno chiesto appunto qual è stato il suo ultimo momento di beatitudine, e lui ha dato questa risposta che farebbe invidia al più romantico Shakespeare, e vediamo in occasione di cosa. Un paio di giorni fa, non ha dubbi che Keanu Reeves, davanti al giornalista di People, che gli chiede appunto l'ultimo momento di beatitudine. Il suo tesoro è Alexandra Grant, visual artist con cui fa coppia da alcuni anni. Eravamo a letto, eravamo collegati, sorridevamo, ridevamo e ridacchiavamo, ci sentivamo benissimo, è stato davvero bello stare insieme. Keanu! La dichiarazione d'amore in piena regola, ma soprattutto la prima volta che l'attore parla esplicitamente della compagna in termini romantici. Si frequentano dal 2017, anche se si conoscono da molto più tempo. L'attore e l'artista infatti si sono incontrati per la prima volta nel 2009 a un party, e presto hanno iniziato a collaborare a diversi progetti, tra cui il libro di lui, Ode to Happiness and Shadows, che lei ha illustrato. Una collaborazione proficua, perché scusate, li ha portati a fondare Ex Artists Books, una piccola casa editrice che poi ha fatto nascere, non la casa editrice, poi è nata la scintilla tra di loro, la prima uscita pubblica insieme, datata 2019. In pochi prima di allora avevano sentito parlare di Alexandra e la curiosità fu immediata, anche perché l'attore non sfilava su un red carpet con una donna da tanto tempo. Lei si disse stupita di tanto clamore, Reeves la definì un'amica per evitare attenzioni morbose. Riservatissimi entrambi, alla privacy tengono molto, lei perché non abituata, lui per carattere, ma anche per via dei dolori che hanno caratterizzato la sua vita e che lo hanno reso guardingo e protettivo. Prima l'abbandono del padre, la morte dell'amico River Phoenix e l'incidente stradale in cui rimase coinvolta la compagna Jennifer Syme, che poi portò alla morte della bambina che aspettavano, Ava. Alla fine della scomparsa della stessa Jennifer, appena 18 mesi dopo, sempre per un incidente in macchina, raga, che sfiga, poretto. E poi c'è Kim, amatissima sorella di Reeves, che vive a Roma e che da anni è malata di leucemia. Insomma, non proprio, quest'uomo è un tesoro e va tutelato. E ha annunciato le sue nozze, Rosalia, lo sapevate? Che a me pare giovanerrima, adesso non vi so dire la sua età esatta, però mi pareva assai giovane per effettivamente convolare a nozze, ma chi sono io per dire, no? Quando una persona all'età giusta, beh certo, ci sono ovviamente età ed età, però insomma è grande abbastanza per volersi sposare se vuole, ecco, questo volevo dire. Lui si chiama Rao Alejandro e la loro storia è rivelata nel videoclip di Beso. Da quando è stata diffusa la notizia del fidanzamento, la curiosità in merito alla coppia si è fatta altissima. Dunque, si sono iniziati a frequentare nel 2020, quando la star di Motomami ha pubblicato per la prima volta su Instagram una serie di scatti che le immortalavano in sella a una moto in compagnia del fidanzato. Ci sono persone, vabbè, che aggiungono qualcosa alla tua vita. No, stavo guardando. Ah, tra l'altro viene in concerto in Italia il 23 giugno, Rosalia, a proposito. Ma stavo cercando l'annuncio delle nozze, perché sono sicura che si siano, che abbiano annunciato le nozze. Annuncio di aver ricevuto la proposta. Oh, di matrimonio. È una notizia del 24 marzo, sì, quindi molto recente. Dopo aver iniziato a frequentarsi nel 2020. Ah, perché è un rapper cantante anche lui, Rao Alejandro, o Rao Alejandro. Nei secondi finali del videoclip ufficiale ha deciso di dare ai suoi fan la bella notizia, decidendo appunto del videoclip di Beso, aggiungendo qualche secondo di video privato nei quali appare visibilmente commossa mentre mostra niente meno che l'anello di fidanzamento, sussurrando al compagno: oh mio Dio, io ti amo. Deve essere il nostro giorno fortunato, perché il Dream Team composto da Rosalia e Rao Alejandro ha unito le forze per il nuovo EP, ha scritto il profilo ufficiale di Spotify, per celebrare questo giorno che la coppia assume una valenza doppiamente speciale. Congratulazioni e figli maschi, anzi no, figlie femmine, perché maschi si dice sempre. Congratulazioni e figlie femmine.
Siamo mai che giri fanno due vite. Due vite.
Sempre bella, per carità, sempre bella, sempre vincente. Sanremo sembra che sia stato, non so, 3 anni fa e invece era poco meno di 2 mesi fa, e fa quasi strano se ci penso e se ci pensiamo. Ma andiamo quindi a vedere questo bambino, come da film di Keanu Reeves, vi ricordate, no? Il piccolo Buddha, forse film d'esordio, no, film della consacrazione però di Keanu ai più, cioè se aveva fatto qualche film un po' demenziale in gioventù, di quelli un po' divertenti, stupidini, poi questo, grande consacrazione insieme a Point Break, secondo me. Comunque, ho trovato il Dalai Lama della Mongolia, il bambino membro di una delle più importanti famiglie della Mongolia, è nato negli USA e ha 8 anni, ha anche tutte le caratteristiche per creare un caso diplomatico con la Cina. Tra l'altro sono, cioè si sa, no? America-Cina, America-Russia, da sempre grossi problemi. In più Nello specifico, ieri, l'altro ieri, c'è stata una riunione al congresso tra il CEO di TikTok e il congresso del governo americano per discutere la faccenda dei dati che verrebbero venduti dalla Cina o rubati dalla Cina agli utenti americani. Biden ha minacciato proprio di dire: faccio bannare TikTok in America. Potete immaginarvi gli americani come hanno reagito a questa cosa. Ha fatto molto ridere l'incontro al congresso, perché era un a bunch of boomers, un sacco di boomer che a questo qua facevano domande tipo: ma la sua app TikTok accede al wifi della casa? Domande così, comunque. Allora, appartiene a delle famiglie più in vista della Mongolia, ma ha passaporto statunitense ed è stato riconosciuto dal Dalai Lama, leader spirituale del buddismo tibetano, come la decima reincarnazione di Kalka Jetsun Dampa Rinpoche, che è la guida spirituale in Mongolia ed è considerato la terza autorità del buddismo tibetano. Messe tutte insieme queste caratteristiche, non possono che fare infuriare la Cina, e il riconoscimento sembra avere valore politico prima ancora che religioso. A raccontare della scelta la stampa indiana, che ha spiegato della cerimonia avvenuta a metà febbraio nel monastero di, attenzione, Gandante Chinlen Kid a Ulaanbaatar in Mongolia. Dopo è venuta quella dell'8 marzo con il Dalai Lama a Dharamshala, Luca mi sgriderebbe se mi sentisse, dello stato indiano dell'Himachal Pradesh. Il prescelto è uno dei due gemelli di 8 anni di una delle famiglie più importanti a livello politico e commerciale in Mongolia. Sono figli di un professore dell'Università Nazionale Mongola, Altanar Chinchulun, e la madre Monka Nazan Narmandak. Che fatica! È amministratrice delegata di un gruppo industriale. Non so se è arrivata la Lia, ma mi ha scritto scusami. È arrivata, eccola. Scusa, intanto le apro la comunicazione. Se mi vuoi aiutare, Lia, a pronunciare i nomi di questa gente, che non ce la sto facendo io. Ciao Lia, come stai?
Domanda di riserva?
Beh, però è molto carina la Lia, perché è andata a fare la piega e perlomeno da fuori stai molto bene. Poi dentro...
Grazie, cara.
Il tema della puntata del podcast Il Disagio che ho registrato oggi era proprio come sembriamo fuori, come ci sentiamo dentro. Comunque, fammi finire un attimo, che qua è un... Allora, stavo dicendo che Altanar Chinchulun e la madre Monka Nazan Narmandak è amministratrice delegata di un gruppo industriale. Il Jetsun Dampa Kalka Hutuku appartiene alla linea di reincarnazione a capo della scuola di Gelug in Mongolia. Ma rido non per i nomi, rido per la mia incapacità di pronunciarli.
Ma tu perché ti sei andata a infedulare la roba qua?
La notizia parlava del fatto che è stato trovato il nuovo Dalai Lama e che si era reincarnato in un bambino di 8 anni che però ha passaporto americano. Vai a pensare che poi avrei dovuto fare questo esercizio di fonetica.
Ma già che hai letto, com'è che hanno fatto capire che è proprio lui?
Brava, è quello che mi stavo chiedendo anch'io. Però adesso vediamo, perché appartiene alla linea di reincarnazione a capo della scuola Gelug. La Mongolia teme una reazione cinese che per il Tibet rivendica il diritto di nominare direttamente il leader del buddismo. Ma non lo so come succede, capito, che trovino... No, qua parla di questioni politiche.
Non è che gli puoi fare il test del DNA, voglio dire.
Beh, a parte che sì, che glielo puoi fare.
Ma no, è la reincarnazione.
Ah no, giusto, non c'entra niente. Non lo so, Luca stasera non so se ci sta ascoltando, ma lui fa yoga, magari se ne intende. Ecco, vedi, mi ha scritto Luca Semeraro, il mio compagno di la rubrica del disagio, l'extra disagio, salutava sempre. Ma tu non ti curi di tutte le persone che entrano a far parte della mia vita?
No, anzi, perché sennò dovrei pisciargli contro una gamba a tutti.
Non so se avete capito che la Lia Vegani è la nostra educatrice cinofila. Credo che facesse
leggermente possessiva,
leggermente ariete anche lei, come anche Luca.
Maniaca del controllo,
che faceva appunto riferimento a una pratica del cane di marchiare le cose con un goccino di pipì quando vuole segnalare che gli appartengono. Ah, eccolo lì, guarda che bravo Luca. Allora, viene scelto da una sorta di conclave di monaci buddisti. E ok, però, cioè, voglio dire, con tutti i bambini che nascono nel mondo,
no, e soprattutto uno si deve autocandidare.
Non credo.
Allora hanno accesso all'anagrafe mondiale.
Allora, io ho come sospetto che siano un po' raccomandati quelli che si rincarnano, perché anche questo bambino era uno di due gemelli di una famiglia molto facoltosa, non era il primo, capito, sfigato della Mongolia.
Ma il Dalai Lama originale era ricco?
No, non hanno.
Allora. Ma perché si è reincarnato facoltoso? Comoda così,
e forse
anch'io
ha detto,
voglio reincarnarmi facoltosa.
E forse ha detto, che palle sta vita di, capito, di stenti e di privazione di spiritualità. Voglio nascere in un bambino viziato e ricco. Adesso, i buddisti in ascolto, vi prego di perdonarci, stiamo ovviamente scherzando.
No, è proprio ignoranza la nostra.
Sì, sì, esatto. Non sappiamo, we have no idea di cosa stiamo parlando. Comunque, io adesso mando la pubblicità e poi torniamo, che apriamo la nostra parentesi tanto agognata del mercoledì, ovvero quella in cui parliamo dei canetti pelosi e non. Dunque, Luca ci spiega anche che c'è tutta una procedura, sempre tornando a come si sceglie la nuova reincarnazione, no, dei Dalai Lama, e che hanno tutta una procedura, si servono di oracoli, presagi, sogni, e quindi, vabbè, ho capito, però metti pure che hanno sognato lui, prima di trovarlo come cacchio fai? Secondo me tra la parte spirituale poi e quella pratica c'è di mezzo un po' di mannelli. Rimango così della mia idea, non so Lia cosa ne pensi. Perché non ti sei messa muta? Ti sei mutata?
Ah, scusa, dicevo che mi sono persa leggendo l'articolo che mi hai mandato, ripeti, scusami.
Non importa, meglio l'articolo che ti ho mandato, vai tranquilla. E proprio perché abbiamo 10 minuti così per parlare di canetti prima del break, ma tu rimani anche dopo, sì?
Un pochino.
Dunque, sì, mi faceva ridere perché appena ho letto il titolo, vedi, c'è anche tutta la questione politica del Tibet. Sì, no, infatti non può essere solo spiritualità, sogni e come una sorta di radar mentale. Ah, quel bambino nato alle 5:57 in Michigan, cioè ci deve essere, esatto, tutta una faccenda. Comunque, aprendo così ufficialmente la parentesi di Compagni di Branco, qua leggo: notti bestiali, avere un cane o un gatto peggiora qualità del sonno, dice uno studio. Se volevano glielo dicevo anch'io, nel senso che la panda...
Ma se tu non ti svegli manco coi cannoni.
Allora, dipende, nelle 3 ore dell'Oxirem è vero.
Ti colpiscono forse.
Sì, ma ti assicuro che quando la panda dai suoi 17 kg ne comincia a pesare 48, perché da corpo sdraiato sul letto lo si sa che pesano tipo il triplo, e tu non riesci con il freddo della notte dell'inverno a tirare la coperta su di te perché c'è questo piccolo pachiderma che blocca il movimento, oppure quando Tano sale come un ninja di nascosto nella notte e comincia a leccarti dentro il buco dell'orecchio. Adesso non voglio dire cose schifose, però è così, lui lo fa, è un piccolo bastardo, e posso dirglielo anch'io senza nessuno bisogno di uno studio, che un pochino peggiora la qualità del sonno.
Sì, ma tra l'altro qua dice che dipende, possono sì come possono no. Ma che articolo?
Vabbè, è pur parlé, credo che siano articoli per agevolare una conversazione. Spiega ai nostri amici in ascolto le dinamiche del tuo branco, perché credo che sia una delle questioni che dividono di più, no, i portatori sani di cani. Ma lo faccio dormire con me? Non lo faccio dormire con me?
Allora, io sono una di quelle che tende un pochettino a disincentivare la condivisione del letto.
Oh yes.
Allora, un po' perché ho assistito a scene apocalittiche del tipo pastori che tedeschi che da adulti dicono: sai che c'è? Oggi il letto è mio, prova a rientrare, lo vedi questo sorriso aggiunto a sette denti? Prova a rientrare nel letto. E allora
Adesso
io
è
parto un po'
mio,
prevenuta
adesso è
e dico: vabbè.
mio.
Poi se arrivo in una casa dove il cane è già abituato a dormire nel letto, per proprietario e cane quella roba lì è molto importante, vedo che quell'atto in sé non è particolarmente problematico, tendo a non cambiare la situazione. Quindi valuto di volta in volta in
Certo,
realtà.
certo. Diciamo che di base, se uno ti dice, come sempre lo sappiamo, che ogni caso fa caso a sé, però porto cane a casa, potendo testiamo le acque prima, cioè non c'è bisogno di lanciarlo subito nel letto con noi, possiamo vedere magari nella cuccetta dove preferisce andare, se si sente tranquillo lo stesso, poi da lì, no, si può fare anche un upgrade, tipo...
Esatto, diciamo che una cosa su cui premo sempre tanto è soprattutto per le famiglie che hanno intenzione di allargarsi con bipedi e non solo con quadrupedi, diciamo che la condivisione bambino-letto materno, cioè diventa un po' un bordello quel letto lì, se c'è dentro anche il
E
cane,
non nel
soprattutto per
senso
certi cavi.
buono del
E dopo
termine.
diventa brutto e triste sbatterlo giù
È
dopo che l'hai
certo.
abituato per anni a dormire con te, cioè anche la coerenza nella vita del cane è abbastanza fondamentale. Io ad esempio ho fatto la scelta di tenere i cani in camera con me a dormire e non sul letto, ognuno al suo posto, poi ci sono tutte le dinamiche di discussione tra di loro perché l'ultimo arrivato che è Poldo
Che è il più grosso
è
di
un
tutti.
filo morboso perché l'unica che l'ha accettato in casa fondamentalmente sono io e quindi lui vorrebbe avere il posto di fianco alla mia parte del letto e non quelli ai piedi
Sì.
e quindi se c'è qualcuno prova prima a spingerlo col culo sedendocisi di
No, però
fianco
raga, voi
poi.
dovete, se non lo conoscete Poldo, non immaginatevi un piccolo cane che mestamente nella notte prova a insinuarsi, è una bestia di 80 kg, quindi
No, è 50.
50, scusate, però è
È
come una
fin
piccola,
duro, è alto come un alano però.
immaginatevi una donna molto alta e magra, no, 50 kg forse un po' sottopeso, però insomma una donna molto una persona alta e magra che e spingi di qui e spingi di lì e spingi di qui e spingi di lì. Prova a insinuarsi, perché invece a chi spetta il posto di fianco a te?
Ma il primo che arriva meglio alloggia.
Ah, quindi ogni volta è
Solo
una
che quelli che
gara?
batti beccano sono i tre grossi. Fondamentalmente, di solito è l'Ade. Perché il problema di Poldo è che mi sta appiccicato mentre io faccio le cose. Non si scanta a guadagnarsi il posto appena si varca la soglia. Le altre che sono più furbe di lui vanno subito a coricarsi e poi gli fanno il salame. E poi
Mentre
dopo
lui era lì
comincia
che ti
tutta una.
seguiva nelle tue attività, loro si erano già
Esatto, poi anche lì
cioccate
si innesca tutta una dinamica di allora provo a spingerti con la zampa e ti faccio un ringhietto e dai spostati. E poi alla fine cosa fa? Di notte aspetta che io mi addormenti, mi fotte il cuscino a
lì.
me
No,
e
vabbè.
se lo appoggia per terra e dorme sul mio cuscino.
Non ho parole. Tu non me l'hai mai detta questa cosa che mi spezza il
Ma perché io
cuore.
me ne sono accorta 2 giorni fa perché ha provato a farlo mentre ero sveglia. Era già qualche notte che mi ritrovavo col cuscino per te e dicevo, figa, deve avere dei sogni agitati
Ah, perché
forti
tu
a
non l'hai
questa fretta.
sgamato dormente sul dormiente sul cuscino.
No, io lo sgamavo dormiente sul cuscino, ma ero convinta di
Ah!
che mi cade e lui ci va a dormire sopra. E invece una sera quando ho trovato il posto occupato, l'ho beccato che si infilava, perché è quello che tengo tra le gambe. Quindi infilava la testa sotto le lenzuola, prendeva il cuscino e cercava di tirare. Dice, ma che cazzo sta facendo? Poi ho
Cioè,
capito.
hai capito allora, quando di ai cani,
Perché
che
è il
buoni,
cecoslovacco che è in lui, eh?
innocenti, piccole creature, no? Lui
Puri.
pure, esatto, questi sono dei manipolatori bastardi che fanno di tutto per ottenere quello che vogliono, persino rubarvi il vostro cuscino, capito? Nella notte. No, sì, anche noi abbiamo optato per. Si va tutti a letto, adesso sono tornati, per un periodo avevano una stanza in cui dormivano, ma poi non ce l'ho più fatta perché mi sembrava di chiuderli in una specie di, non so come dire, di box, spoglio, anche se era una stanza
cioè, hai trovato un'altra cosa per cui sentirti in colpa per i cani.
Esatto, esatto. Okay. Però adesso l'ho risolta.
Dopo che ti ho tolto l'ultima.
Esatto, adesso l'ho risolta, okay, perché sono tornati a dormire in camera, però va bene, nel senso che andiamo a letto, loro hanno le loro cucce. La mattina Andre, che va via prima, quando si sveglia lui, li coccola, cioè li saluta, li coccola un po' lui, poi loro si cioccano al posto suo. E io continuo a dormire, perché sennò quando venivano di notte, come Tano appunto, fa questa, e poi stiamo, ma io non continuo a dormire, stiamo mezz'ora a fare un po' di grattini, un po' di robe, giusto il tempo perché la panda ringhi a Tano quando lui prova a ciularle il posto vicino a me, eccetera eccetera. Insomma, ci sono varie formule, bisogna trovare quella meglio per noi, però importante quello che diceva Lia, ragioniamo a lungo termine, cioè non che il nostro cane ha dormito con noi per 10 anni nel letto e arriva, non so, il moroso, la morosa nuova e boh, addio, ciao Asbe, un po' brutto per,
sì,
il cane.
Sì, il moroso e la morosa nuova.
Esatto, esatto. Dunque, noi abbiamo il break delle 19, ma tu rimani lì, voi rimanete lì, torniamo subito dopo la pubblicità e il segnale orario, sempre qui a Mani di Protagonismo. Ciao! Rieccoci, niente, stasera proprio la voce, ciaone. Ieri ho fatto la splendida, sono andata nei campi con la panda tutta scoperta perché era primavera, c'era il sole, ma questo vento freddo ha colpito proprio qua in questa zona, no? E non c'ho più, c'ho una certa e quindi giustamente mi ammalo. Tu cosa hai fatto in questo break? Ti sei mutata sicuramente perché stai cercando di parlare.
Ah, signor. Perché io lo faccio per non disturbare quei movimenti, perché senti, ho la seggiola che cigola.
Ah, ok.
E allora tra una cosa e l'altra, se mi muovo, spengo.
Giusto.
Comunque, detto questo, io ho tutte delle, guardate, delle lesioni in bocca, e allora ho chiamato la dentista.
Ah, ma è tipo delle, come si chiamano, tipo delle feritine?
Non riesco a capire, io so che sono tutta arrossata, brucia parecchio, adesso... Ok, mi aveva chiamato prima lei perché gli ho mandato un messaggio, ma poi non mi ha più risposto.
Ai ai ai, anche tu.
Ai, ai, ai.
La chiami a quest'ora, magari impegnata. Senti, ti ho mandato un altro articolo proprio in questo momento che parla dei cani a ristorante e si domanda se è vietato se è legale vietare l'ingresso agli amici a quattro zampe. Cosa ne pensiamo in generale del cane a ristorante?
Io penso che se non rompi le scatole agli altri non vedo quale sia il problema.
Esatto.
Ovvio, anche lì. Allora.
Sapevo che avrei acceso la miccia del tuo cuore.
No, quando è stato che sono uscita a mangiare con... Beh, qualche weekend fa sono uscita a mangiare con i miei, Andrea e Linuccio, perché l'Irene... Dov'era l'Irene? Vabbè, l'Irene non...
Se non lo sai tu che sei sua madre, sai com'è, io posso...
Era divertirsi comunque.
Ok.
E c'era un cane che è entrato con la coda tra le gambe, la pettorina antifuga, in panico puro, per poi rimanere in piedi a fissare l'orizzonte con due biglie fuori dalle orbite, in panico completo tutto il tempo, tutto il pranzo, che i proprietari sono sciallati bellamente... Ecco, io non sono tanto d'accordo, ma per il cane, ma perché lo devi mettere in una situazione del genere dove palesemente non è pronto e oltretutto sbattertene, perché da un lato giustamente i proprietari non sono venuti lì per farsi i cavoli loro e quindi il cane non l'hanno manco guardato.
Certo, capisco il tuo...
Paga una dog sitter se non sa stare a casa da solo, facciamo qualcosa di alternativo, ma santa madonna, al ristorante pieno di domenica lo devi portare.
Lo so, c'è questa, non so come dire, noi ne parliamo sempre, no, tra di noi. L'altro giorno ero in un parco lì dall'ex Ridania con un'amica con la Mari a fare una passeggiatina e c'era sta signora anziana col suo cane un po' anzianotto anche lui, no? E ho avuto proprio l'impressione che sta signora, lei tutti i giorni andasse lì e tutti i giorni sottoponesse il cane, perché lei poi si fermava, si sedeva su una panchina e ogni tot arrivava un altro o un'altra proprietaria o proprietaria di cane che si fermava a fare interagire il cane col cane della signora, che era uno di quei santi cani che fondamentalmente poi, oltre a dare dei grossi scrolloni, a dare le spalle all'altro cane, più di quello non... No, a un certo punto ha sgridato.
Vi ricordiamo che lo scrollone non è perché sono spettinati.
No, no, non gliene frega niente ai cani di essere spettinati. Esatto. E c'era questo, cioè praticamente a un certo punto l'ha anche sgridata, eh. Cioè proprio si è girato verso la padrona e ha fatto wah, 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 come dire, mi
ma che cacca,
ce ne andiamo
da qua. Allora.
Ce ne andiamo per favore, perché era il terzo canetto che passava, lo annusava, gli diceva qualche cosa, eccetera. E purtroppo per questo la figura vostra professionale è così fondamentale, per farci, per, io queste cose non le sapevo ovviamente prima di conoscerti, e adesso non riesco a, è come quando prendi la pillola blu di Matrix o quella rossa, non mi ricordo, che dopo
la pillola blu l'ha presa Pier Silvio.
Ecco. No, quella sì. Quella del,
secondo me era rossa.
Secondo me è quella rossa, rossa, sì, forse è quella rossa che ti fa poi vedere, no? Senza filtro la realtà del cane. E loro erano lì che ah, si chiama Gianni, il suo Franco, ah, sono amici. No, signora, vuole andare a casa.
Idem, ho detto scusate, scusate.
Esatto. Idem, succede spesso anche a me di vedere sti canetti, no, terrorizzati al ristorante, rintanati sotto, dietro le gambe del padrone, e il padrone che dice ah guarda com'è bravo, educato il mio cane. No, il tuo cane è terrorizzato e non vorrebbe stare qua. Provate, insomma, se vi capita, a farci caso. Luca giustamente dice che però secondo lui ci sono dei bambini più fastidiosi dei cani al ristorante.
No, ma infatti io non parlo di fastidio,
No, 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 è per il cane.
Io parlo del disagio del cane in quel cane. Tra l'altro, nello stesso contesto c'era una cagnolina che non la viveva benissimo, ma tutto sommato ci stava dentro e brontolava un po' dietro ai proprietari, perché a un bel momento si è un po' fracassata i coglioni di stare lì. Gli ha dato due abbaiate. Vabbè, cioè...
Sì. Cioè,
è una sono molto abituata all'abbaio dei cani, quindi fondamentalmente non ci faccio neanche una piega. Ma io sono un po' della politica che tu non devi rompere i maroni che tu abbia un bambino, sia che abbia un bambino sia che abbia un cane. Poi la giornata storta capita a tutti.
Ovvio, un po' di gentilezza e comprensione nei confronti del prossimo ci sta sempre. Dovete sapere che io ho capito che la Lia sarebbe stata il mio punto di riferimento forever per le cose dei cani, che le avrei... A parte alcune volte che mi ha fatto piangere, però in generale...
Ma veramente è stata la panda a farti piangere?
Però io ho capito che lei sarebbe stata quella di cui io mi sarei fidata forever, quando mi ha proprio spiegato che tutte queste accortezze, uno, sono per la tutela del cane, due, vogliamo vivere in un mondo dove non vogliamo essere fanatici, quindi non è che il nostro cane... deve, capito, causare disagio a chi magari i cani non li gradisce. E quindi mi è sembrato talmente illuminato, talmente lungimirante come filosofia, che ho detto va bene, mi affido a te, fai di me quello che vuoi. E da allora mi ha...
Quanto poco è bastato.
Hai visto? E da allora mi ha sempre trattato malissimo da allora. Era vero che questa canzone sarebbe diventata sempre più bella più il tempo passava. Tu non hai seguito Sanremo, cara Lia, perché sei una profana. Non so. Tra l'altro, come fai durante la settimana di Sanremo a non seguirlo?
Non ho capito la domanda.
Dato che tu non segui Sanremo, come fai a non seguirlo? Cioè, visto che è dappertutto, a tutte le ore del giorno, le notizie
parlano... Ma io non guardo la TV.
Ho capito, però anche sui social, per dire, no? È un argomento di dominio pubblico. No, niente, no. Non ha commenti da fare. Torniamo al nostro articolo, direi, per il quale appunto... salti, ormai hai educato il tuo algoritmo. Cosa mi hai scritto su WhatsApp? Non vedo.
Che cosa non vedi?
Ah, adozione. Sì, vuoi farla subito? Ah. Metti alla pubblicità, decidi tu, va bene?
No, subito,
via, niente articolo. Ah, beata te, ecco, vai.
Allora, vi confesserò che il mio rapporto con il cane di fidenza si conclude oggi, però ci tengo, prima di lasciare questa struttura, a cercare per l'ultima volta di trovare casa ai miei pupilli, che sono Baku e Rocky. E parliamo di Rocky, che è un meticcio maremmano anziano, non ricordo sinceramente gli anni, però over 10 sicuramente. Bellone, bellone, bellone. Ragazzi, quando si lega una persona è veramente un cane che dà un botto di soddisfazione e non ha difficoltà se non il fatto che è un po' selettivo su chi lasciare entrare in casa. Ma una volta che crea relazione con chi ha di fianco, se quella chi persona, ha di fianco gli dice guarda che questo può entrare, lui lascia entrare. E dategli un'occasione, perché per me veramente se la merita. È stato un cane invisibile fino adesso e si merita un'altra occasione. E Baku invece è una cagna selvatica che necessita di qualcuno che abbia uno spazio esterno e non abbia l'ambizione di averci a che fare necessariamente, ma abbia voglia di lasciarle il tempo che le serve. Ed è invece una cagna giovane a 3 anni. Meticetta bianca, molto carina.
Comunque in generale, come vi diciamo sempre, andarli a conoscere non vi costa nulla.
E direi in questo caso invece che chiamate direttamente me.
Sì, 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 esatto.
Perché voglio essere sicura che vadano in buone mani. E quindi cercatemi sui social, che io sono Lia Begani su tutti i social.
Su tutti i social, è facilissimo.
Sia su TikTok che su Instagram che su Facebook.
Se proprio doveste faticare a ricordarlo, Compagni di Branco, la mail è facile, compagnidibranco@gmail.com. Grazie Lia, un bacio.
Grazie
grande.
Te,
ciao tesoro, a dopo.
Ciao tesoro,
ciao,
ciao.
Ciao. Ciao. Piacendo questa Nothing But Day, Nothing But Thieves, Welcome to the DCC. 19:31, bentornati. Queste manie di protagonismo che abbiamo, insomma, che ha appena salutato la nostra Lia Begani con Compagne di Branco. Cioè torniamo a quelli che sono gli argomenti di cui parliamo di solito, ma volevo appunto andare a vedere alcuni degli articoli che abbiamo citato nella rassegna stanca. Per esempio, beh, quello di Keanu Reeves abbiamo già letto, il principe Harry ancora contro la famiglia. Che palle, non gli frega, secondo me non gli frega più niente a nessuno. È stato proprio vero che è uscito il libro e quindi poi basta, fine dell'interesse. Eccolo, no, era interessante capire in Nuova Zelanda questo spot, questa campagna che serve ad aiutare i ragazzi a superare la fine di un amore. Ce l'avessi avuta io, magari non mi mettevo nelle situazioni becere o gli stati d'animo beceri in cui mi sono trovata quando ero più ragazzetta e soprattutto inesperta e, come si dice, ingenua, ecco. Comunque, vediamo cosa hanno fatto. Scusate, nel frattempo io faccio anche regia e tutto il resto e quindi devo preparare anche il pezzo successivo. Vediamo un po' cosa succede. Allora, c'è chi dice che la fine dell'amore è difficile da affrontare e lo sa il governo della Nuova Zelanda, che ha stanziato l'equivalente di circa 4 milioni di dollari per una campagna che per 3 anni aiuterà i ragazzi a riprendersi da una relazione finita, limitando il più possibile i danni. La campagna Love Better, promossa dal Ministero dello Sviluppo Sociale, raga, pensate loro e noi che abbiamo... vabbè, non mi fate fare commenti, per favore, che ho appena sentito una notizia nel GR che riguarda i figli delle coppie gay, lasciamo perdere. Siamo anni luce. Nasce per affrontare quello che il governo ha identificato come uno dei problemi principali fra i ragazzi, ovvero oltre 1200 giovani kiwi ci hanno detto di aver bisogno di sostegno per affrontare le prime esperienze di amore e dolore, e le rotture delle relazioni sono una sfida comune, dichiara il ministro associato per lo sviluppo sociale e l'occupazione Priyanka Radhakrishnan. Oggi proprio è Priyanka Radhakrishnan, l'ho detto giusto. Nel video della campagna, gli adolescenti parlano del bisogno di bloccare il loro ex e di chiudere la relazione finita. Uno di loro dice: sta diventando qualcosa di ridicolo, così fuori controllo. Ho bisogno di dormire la notte, ho bisogno di dimenticarla. E per questo si inaugura una helpline telefonica, sms oppure via mail, dedicata a questi giovani che attraversano la fine della relazione. Gestita da Youthline, che è un'organizzazione a sostegno delle persone dai 12 ai 24 anni. E sappiamo che possono esserci conseguenze negative alle rotture e quindi vogliamo dare una mano. Secondo il sondaggio, il 68% di loro aveva sperimentato qualcosa di brutto oltre il normale dolore di una rottura, e l'obiettivo della campagna è prevenire invece che curare. E comunque, oh raga, magari non è una seduta di terapia, però è la presa di coscienza che la salute emotiva in questo caso è importante tanto quella fisica.
Sta bestia che porto dentro e chi ti ama non lo scordare.
Io ero scettica e rimango scettica per via della presenza di una persona in particolare che a me non è tanto di mio gradimento, però la canzone alla fine vince su tutto. E quindi è di una certa potenza, me ne rendo conto. Si chiama Diamanti dei Negramaro con Elisa e Giovanotti. È bella fresca, uscita da non troppo. E quindi ce la siamo ascoltate insieme qui su Radio Parma a Manie di Protagonismo. Ma andiamo a vedere cosa succede a questo padre in Russia. Anche se in realtà non so se in chiusura voglio ammorbarci così e farci fare i sospiri, quelli di ma in che mondo viviamo, ma che vita di merda e che tempi lugubri. Però la storia, la notizia è quella appunto del padre condannato perché la figlia ha fatto un disegno contro la guerra, e nell'articolo c'è questo disegnino proprio di una ragazza, di una bambina, ecco, neanche di una ragazzina, con la bandiera ucraina, una mamma credo e sua figlia, che con le mani, come affermare, no, questi misti che arrivano dal cielo, e vi giuro fa una tenerezza infinita. La scuola è in Russia, a Yefremov, nell'aprile del 2022. Il professore di arte assegna un lavoro, un disegno che esprima sostegno e vicinanza alle truppe, come si fa quando si è sotto un regime, no? Giustamente si fa l'indottrinamento ai bambini. Masha Moskaleva, 13 anni, più grande di quanto pensassi, fa un disegno pacifista, una bandiera gialla e blu con la scritta Gloria all'Ucraina, una donna che sembra fermare i razzi con la mano per proteggere la figlia, e una bandiera russa con la scritta No alla guerra. Indignato, il professore lo segnala alla polizia, e per Masha e suo padre, Alexei Moskalev, 53 anni, che la cresce da solo da quando lei aveva 3 anni, cominciano le persecuzioni. La polizia inizia a indagare sui social media dell'uomo e gli dice che sta allevando una figlia nel modo sbagliato. All'inizio di marzo Masha viene mandata in un orfanotrofio con il divieto di vedere o parlare al telefono con il padre, ma anche ricevere visitatori nell'istituto, come ha fatto sapere l'organismo di controllo indipendente dei diritti. Per suo padre, che è stato posto agli arresti domiciliari, comincia il processo penale per ripetute violazioni delle leggi sulla censura in tempo di guerra, che criminalizzano lo screditamento dell'esercito della Russia. Moskalev viene anche multato per aver pubblicato commenti sulla piattaforma social russa Odnoklassniki sulle presunte atrocità russe commesse nella città ucraina di Bucha o Bucha, e sull'omicidio dei prigionieri di guerra ucraini in un attacco alla prigione di Olenivka nell'Ucraina orientale. Nelle ultime ore però Moskalev è fuggito agli arresti domiciliari proprio alla vigilia della sentenza che lo ha condannato a 2 anni di carcere. Il verdetto è stato annunciato oggi, ma l'imputato non era presente perché ieri sera è scappato, spiega l'udienza l'addetta stampa Olga Diachuk, come riferisce Media Zona, una dichiarazione che è stata accolta con grande applauso dei sostenitori di Moskalev. Se chiedi un'opinione sull'operazione militare in Ucraina, credo che anche più del 90% delle persone qui in tribunale direbbero che sono contrarie, dichiara Moskalev in un'udienza. E io sono d'accordo con loro. Masha intanto ha consegnato all'avvocato del padre una lettera con 2 disegni e la scritta: papà, sei il mio eroe. Vado un attimo a piangere, di là e poi torno. The Weeknd insieme ad Ariana Grande con Die For You. E chiuderei con una notizia, cioè notizia, un'informazione, perché io non ero al corrente di questo nuovo talent condotto da quel Bono di Neck, che si chiama Dalla strada al palco, che è dopo Belve, che per me è già prima era tardi, adesso è in prima serata. Però praticamente ci sono questi artisti di strada che si possono esibire e comporre, che propongono davanti alle telecamere le performance di cui si dilettano ogni giorno, sfilando davanti agli sguardi curiosi della gente che spesso si ferma con lo smartphone per filmarli. La cosa bella di questo programma sembra essere la conduzione garbata e compagnona una D-neck, lontana da qualsiasi istituzionalità e per questo capacissima di toccare le corde giuste in persone che non hanno mai avuto la visione come la televisione come ambizione. L'umanità variegata e variopinta messa insieme dal direttore del casting. Sì, perché effettivamente quelli che si esibiscono per strada sono degli artisti veri e propri innanzitutto, che poi non necessariamente effettivamente hanno ambizioni di riempire gli stadi di San Siro come qualcun altro che conosciamo, però magari sono altrettanto bravi e altrettanto talentuosi, why not? I concorrenti si avvicinano a questa esperienza senza ambizione e aggressività, come invece sappiamo essere un po' caratteristico, no, dei programmi quali, che ne so, X Factor e compagnia cantante, e con la gratitudine di aver avuto un'occasione di potersela giocare. Emozionati, divertiti, a tratti impauriti, i concorrenti si avvicinano sul palco della speranza di convincere il pubblico in studio a votarli insieme a due passanti importanti, nel caso della prima puntata Andrea De Logu e Carlo Conti, che ha anche avuto l'idea del programma, chiamati a scegliere i tre numeri più belli della serata che, se dopo sei puntate, si sfideranno alla finalissima che assegnerà il premio di miglior artista di strada d'Italia. Tralasciando il livello spesso molto alto dei basker, dalla strada al palco funziona perché ci dà la possibilità di scoprire in più delle vite di quegli artisti che spesso ignoriamo per strada, ma che al loro interno custodiscono storie e dolori inimmaginabili, come Joe Bless, giovane cantante arrivato in Italia a 8 anni, prima a bordo di un barcone senza poter riabbracciare la madre da allora, oppure Isaac Minert, che arrotonda l'impegno come vocalist lavorando come magazziniere durante il giorno. E io sono pure contenta, ma proprio della conduzione di Neck, mi sembra un'idea così carina. La spinta a farli andare avanti è la stessa, l'arte, quella disciplina che è ancora capace di regalare loro un sorriso nonostante le difficoltà della vita. Uno spaccato che questo format, prodotto in collaborazione con Stand By Me, fotografa con sentimento e cuore. Ma guarda, io quasi quasi me lo recupero. Adesso stasera c'è chi l'ha visto, quindi non ci sono pazzi che tengano, tutti sintonizzati alle 21:20 su Rai 3 ovviamente, però nei momenti vuoti in cui non so cosa guardare potrei recuperarmi la prima puntata su Rai Play, anche perché, amici e amiche, io che sto guardando la quarta stagione di Game of Thrones solo ed esclusivamente per vedere Pedro Pascal, sono arrivata alla puntata in cui lui muore. Raga, no spoiler, lo sanno tutti che il suo personaggio muore, e quindi adesso sto finendo la stagione con un po' tipo vabbè, finiamo la stagione ma anche chissene, no? E quindi ho un po' di problemi, cioè non so cosa guardare, ecco, quindi potrei recuperare questo programma che è dalla strada al palco, si chiama. Dunque, noi abbiamo finito per oggi, io vi consiglio come sempre di recuperare le puntate che avete perso su Spotify cercando Manie di Protagonismo, e ci diamo appuntamento a domani dalle 18 alle 20. Domani poi con Luca avremo salutava sempre, in cui rivedremo gli highlights della puntata di Chi l'ha visto di stasera, nel caso vi abbioccaste, foste fuori o semplicemente voleste riparlarne, rivivere i momenti. Detto questo, fate i bravi ma non troppo. Ciao.